Ciao, io sono Francesco Bersani e questo è il podcast di Marketing Semplice, il sistema per far crescere e prosperare la tua azienda.
E questa è la puntata numero 54 di Marketing Semplice, il podcast dedicato al marketing spiegato in modo facile, comprensibile, pratico, subito, applicabile. La voce che senti è quella di Alessio Beltrami e con me, come ogni settimana, il presidente fondatore e nonché amministratore delegato di Marketing Semplice e anche cofondatore, tra l'altro, di Marketing Semplice, sto parlando di Francesco Bersani. Ciao Francesco, benvenuto.
Buongiorno, ciao Alessio, scusa, mi spieghi questa cosa del cofondatore? Poi magari me la spieghi dopo. Ciao a tutti, ciao bimbi e ciao bimbe. Oggi parliamo di neuromarketing. Diciamo una cosa, che è un argomento che in realtà ha molto a che fare con Alessio, più che dal lato marketing, dal lato neuro. Ma questo è un altro argomento e magari ne parliamo un'altra volta. Invitiamo il suo psicologo qui in puntata per approfondire, che... cercare di capire il soggetto, il personaggio Alessio Beltrami.
Volevo salutare Luca Mazzucchelli. Tra l'altro ci hanno fatto oggi una locandina per un evento che faremo a Roma nel pomeriggio il 13 di marzo e erano affiancate le nostre facce. Quindi c'era Alessio Beltrami, content marketing specialist, non mi ricordo, e a fianco quella di Luca Mazzucchelli. Luca Mazzucchelli, psicologo, psicoterapeuta. Ho detto subito a Luca: scusa Luca, se ci presentano così sembra che io arrivo con il mio psicologo, no? E lui ha allargato le braccia, ha detto in effetti, e quindi, sai, col suo preparatore atletico, col suo psicologo, ecco, eccetera, una roba del genere. Va bene, va bene.
Ok, no, comunque ne parliamo dopo di questa cosa, eh?
Ricordo, sì, ne parliamo okay, di neuromarketing, benissimo. Che è l'elemento centrale della puntata.
Questo poi si chiama effetto Zeigarnik, se non sbaglio, no? Questa cosa di dire una cosa che diremo, ma non la diciamo subito, no?
Ma soprattutto, come avrete notato nella maggior parte delle puntate, non la diciamo proprio poi. Cioè,
poi ce la scordiamo.
Poi parleremo di... e poi finiamo
la puntata. Sempre.
È un po' l'effetto supermercato, quando vai per comprare i cotton fioc, compri tutto, ma non i cotton fioc.
No, ma è l'effetto Zeigarnik posticipato, cioè che non lo riutilizzi poi non si sa quando, a data da destinarsi. Allora, bene, oggi parliamo quindi di neuromarketing, che è un tema molto suggestivo, interessante, quindi che fa leva su come funziona il nostro cervello e in base a quello fare il nostro marketing, quindi della serie... Conosco i punti deboli dell'essere umano che viene governato dal suo cervello. Se conosco i suoi punti deboli, so come attaccarlo e quindi ammollarli tutti i miei prodotti, tutti Bello. I miei libri, tutti i miei corsi, giusto Alessio? È quello che...
E tu gli hai dato subito la tua interpretazione, che è così sensibile e spirituale. Potremmo dargli anche un'interpretazione più materiale. Comunque è esattamente come hai detto tu. Allora, argomento annunciato. Prima di iniziare vi ricordo che il podcast si blocca automaticamente se non passate allo scaricamento del primo modulo di Prima il Marketing. Prima il Marketing è il primo corso per ripensare al tuo business, che tu sia un libero professionista, una piccola, una grande azienda, ripensarlo mettendo al primo posto di tutte le tue decisioni il marketing. Dove lo scarichiamo questo primo modulo in maniera gratuita? Diccelo, primailmarketing.it/modulo1, scritto a numero. E così potrete già iniziare a fruire di alcune informazioni che Francesco ha abilmente assemblato proprio per darvi una cassetta degli attrezzi pronta all'uso per rivedere e ripensare al concetto di marketing nel vostro business. Ma non ultimo, per restare in contatto con noi e anche per insulti liberi prima di essere bannati, il gruppo Facebook di Marketing Semplice. Quindi cercando su Facebook Marketing Semplice, gruppo è il modo più diretto sia per confrontarvi con me e con Francesco, ma anche per continuare a parlare degli stessi argomenti della puntata, proporne di nuovi, chiedere consigli. Quante volte sul gruppo è successo, diciamo, qualcuno che magari chiede qualche consiglio di marketing, ci sottopone un suo caso, consiglia un libro lui stesso, eccetera. Quindi è un ottimo luogo di confronto. Quanti siamo nel gruppo, Francesco?
Allora, 930, li ho contati uno a uno e li ho chiamati a casa.
Ok, per la questura sicuro. 93 per la questura.
Per la questura no, non è vero, è sempre 930.
E detto questo, quindi gruppo Facebook oppure il sito marketingsemplice.it, che come dico sempre è il nostro quartier generale, perché è un'azione molto semplice, indolore e soprattutto profittevole che potete fare sul sito è quella di lasciare la vostra email, scaricare tutte le risorse gratuite, restare aggiornati e ricevere in maniera costante e pressante, tengo a sottolinearlo, le email che Francesco invia per provare a vendervi prodotti di vario genere. Ok, detto
ottimo,
questo
adesso possiamo iniziare, però prima di iniziare vorrei far sentire diciamo lo stress che subisco ogni volta che dobbiamo metterci d'accordo nell'organizzare una puntata e le tue risposte. Tra l'altro ho condiviso, visto che hai parlato di gruppo me ne sono ricordato, questo audio l'ho condiviso sul gruppo, ma lo faccio ascoltare.
Obiezione, ecco, obiezione. No. No, io mi dissocio comunque.
No, adesso sentite che cosa devo sopportare ogni volta, nonostante grazie a questo podcast Alessio abbia preso spiccato il volo, mi deve tutto, mi deve veramente tutto, perché l'ho ricoperto d'oro. Questo è quello che fa ogni volta che ci dobbiamo mettere d'accordo.
Senta un momentino che controllo l'agendina, perché purtroppo domani c'ho una marea di appuntamenti e voglio vedere se riesce a trovare un varco. Attendo un attimo, per favore, eh.
Ma che devi controllare?
Siti.
Ma controllo da quanta che non mangino.
Zitto, dai, te prego, leggete per gioco, dai.
Oscar, ma che tolo te devi dare? Ma datte una guardata a te piuttosto.
Basta! Aiutatemi!
Ecco, questo è... quello, a proposito, ci sono chiari riferimenti a te, nel senso, ricorda l'ultima volta che hai magnato, cioè, sei tu che fa queste
grande
cose qua.
Ma non comunque è quella che mi hai fatto sentire l'altro giorno, quella che l'altro giorno che dice ho trovato un buco in agenda.
Quella
e
è un'altra ancora,
bene.
È sempre dello stesso film,
è sempre
troppo
dello stesso.
Forte.
Okay,
troppo
ma
forte.
Va detto bene, dice, no? Va detto bene.
Sì.
Grande,
comunque,
grande.
Dopo che ci siamo fatti i cazzi nostri possiamo entrare in puntata, no? Comunque questo è più o meno quello che succede, volevo, insomma. Dovete
possiamo ricordare che film è, che non ricordo il titolo.
Troppo forte,
grazie.
Mi cadi proprio sulle... Io adesso dovrei chiudere.
Io sto cercando
un altro.
Scusate, io da 54 puntate sto cercando di farmi buttare fuori, visto che non mi paga. Però vedo che neanche facendo finta di dimenticare il titolo di Troppo Forte funziona. Non toccategli Brignano, però, perché su Brignano proprio lì a quel punto basta.
Ieri grandissimo Brignano. Ci teneva tanto, era in tournée da più di un mese e mezzo a Roma, ancora non andavo, mi ha chiamato a casa, ha detto o tu vieni, io non inizio lo spettacolo, e quindi sono dovuto...
Vabbè, Francesco, ti ricordo che questo è un podcast che parla di marketing.
Ah sì, perché stiamo facendo il podcast,
vero? Quando hai finito di leggere l'elenco del telefono di Cinecittà, magari proseguiamo e andiamo avanti, grazie.
No, beh, poi dovrei far sentire un'altra cosa, ma la facciamo sentire dopo, dalla tua voce.
Va
bene, Alessio, allora, come sta accadendo da qualche puntata a questa parte, stiamo sfruttando una tecnica di content marketing che in gergo tecnico e slang americano si chiama la tecnica del maiale, cioè non si butta via niente.
Bravo.
Della serie. Scrivo un articolo intelligente, perché se aspettiamo un articolo tu, Alessio, intelligente,
Campagavallo, l'erba cresce.
Chiuderemo il podcast subito, vabbè, scherzi a parte, prendiamo spunto da alcuni articoli che riteniamo interessanti, insomma hanno avuto un certo riscontro e quindi ne parliamo a voce nel formato podcast. E l'articolo in questione, quindi come già annunciato all'inizio della puntata, parla del neuromarketing. Il titolo dell'articolo è Vendere al cervello primitivo, la scienza del neuromarketing.
Bella! Qui ragazzi vogliamo fermatevi, accostate se siete in autostrada.
Fermi. Ma no, ma credo che ci sia proprio il sistema di bloccaggio automatico, tipo quando c'è il pericolo, quando c'è il podcast, le macchine fermano. Cioè è un dispositivo di cui sono dotate le migliori vetture, insomma, uscite nel 2016.
Bello.
Comunque, quindi dicevamo, è un argomento molto interessante e tra l'altro, Alessio, ho ritrovato... Stiamo parlando di un libro, in realtà ecco, l'articolo prende spunto da un libro che ho letto qualche anno fa e che veramente mi aveva colpito. Ho deciso di rispolverarlo e tra le mie tecniche di content marketing, che così spoilerò al momento, c'è questa, prendere il succo di libro che io faccio di ogni libro e trarre diciamo, le cose più interessanti e aggiungerci delle considerazioni personali. Ora, se volessimo fare proprio un riassunto breve del libro, così potete anche continuare a fare altro, smettere di ascoltare la puntata, tanto quello che dirà Alessio non sarà un granché interessante, come al solito.
Certo.
Neuromarketing vuol dire, tutti ci concentriamo sulla parte logica, cioè quando cerchiamo di vendere qualcosa, quando facciamo una comunicazione di marketing, siamo portati ad utilizzare argomentazioni razionali. Quindi se questo prodotto costa di meno e ti offre di più, tu lo devi comprare perché ti ho dato una forte motivazione. In realtà ci sono altre motivazioni che spingono all'acquisto e l'attore di questa motivazione principale è quello che viene chiamato old brain nel libro, o cervello primitivo, cervello antico, e quindi è il vero decisore, cioè quello che prende le decisioni alla fine e quindi è quello che ti fa decidere se acquistare o meno un prodotto. Ecco, giusto per fare un cappello iniziale, adesso andiamo ad approfondire le varie tematiche, Alessio.
Giusto. Beh, sì, in effetti questo del neuromarketing è una scienza, possiamo dire, molto interessante, che diventa oggi più che mai attuale. Tu lo specifichi nel cappello introduttivo dell'articolo, l'articolo che, dico, noi scherziamo sempre, ci prendiamo in giro con Francesco, però è un articolo, secondo me, molto ben fatto per questo motivo. Oggi, oggettivamente, non tutti abbiamo tempo, voglia, pazienza per leggere un libro. Ora, l'articolo credo si legga in 8 minuti forse, o qualcosina di più, ma no, non tanto di più, e riassume esattamente i 3 concetti cardine del libro e quindi del neuromarketing. Ma detto questo, nell'introduzione tu fai un cappello introduttivo che ci aiuta a comprendere perché oggi il discorso del neuromarketing diventa ancora più importante se vogliamo fare del marketing online, e fai quell'elenco puntato con quei 4 punti che rendono quindi questa scienza ancora più attuale, ovvero i clienti, noi lo sappiamo dalle nostre abitudini, già pensando al confronto con ciò che facevamo 5, 10, 15 anni fa, siamo più informati. Con internet le cose sono cambiate, quindi il ruolo stesso del marketing non è più quello di una volta, perché ovviamente se parliamo a una persona che ha libero accesso a tutte le informazioni che vuole reperire, anche nel messaggio di marketing, come dicevi tu, le argomentazioni razionali assumono tutto un altro valore a quel punto, cioè non mi racconti niente di nuovo. Ogni nicchia, non esiste più nessuna nicchia che sia libera da concorrenza, sono tutte molto affollate, quindi, come vedremo poi, è uno dei 3 punti, il modo in cui riusciamo a distinguerci con quello che andiamo là fuori a raccontare. Il ciclo di vendita si è mediamente allungato, e il ciclo di vendita è un'altra riflessione sicuramente importante. E ultimo, ma non meno rilevante, ci siamo fatti degli anticorpi, no, Francesco, su quelle che sono le tecniche di marketing e di vendita di un certo tipo. Cioè le persone hanno sviluppato la capacità di resistere, no, a tutto un certo bombardamento di messaggi o a un approccio che forse una volta funzionava. Quindi, cioè, perché
assuefazione,
beh sì, ormai ci passa via così, ci scivola via, neanche ce ne accorgiamo, no? Ma questo, se pensiamo ad alcuni media tradizionali, io credo succeda a tutti. Quante volte mi capita di vedere, di sentire una pubblicità in TV, sentirla forse decine, forse anche centinaia di volte, alcune volte senza mai ascoltarla. Cioè io sento il suono di alcune parole, ma non connetto minimamente quello che sia il loro significato, perché in automatico so che quando arriva la pausa pubblicitaria non mi interessa, cioè l'ho già deciso, ho già la barriera protettiva, no, al virus e ai batteri che stanno per arrivare, e quindi mi proteggo.
Siamo diventati ciechi a certi proprio messaggi, praticamente è come se non li vedessimo.
Assolutamente.
Non li vediamo, non li ascoltiamo.
Voglio fare un paragone con internet. Entriamo su un sito web. Qual è la prima cosa che succede quando entriamo oggi su un sito web a cui reagiamo con un automatismo? Si apre un pop-up, a privacy, i cookie, sa la minchia cosa, eccetera eccetera, dammi l'email, tutto un bombardamento, tu entri e ti arrivano addosso 3 o 4 pop-up, no, che una volta ti avrebbero stordito, adesso tu hai già la mano allenata, ta 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 ta, ta, li chiudi tutti, no, in un attimo. E come li chiudi? Li chiudi senza neanche leggere che cosa c'è scritto, ma è la verità per la maggior parte delle persone, no, è questa. Quindi esempio classico di come abbiamo sviluppato delle tecniche di resistenza, no, ad alcune tecniche di marketing, ad alcuni approcci. Forse anche per questo l'argomento che trattiamo quest'oggi, che va a compensare un approccio più tradizionale, più come dire, più materiale, no, di marketing, il neuromarketing ci può invece aiutare nell'online a far viaggiare il nostro messaggio di marketing in maniera più intelligente.
Sì, il dato interessante perché ti ho detto bravo quando hai usato la parola scienza, no? Che poi sta anche nel titolo, perché il neuromarketing è basato su studi ed esperimenti
Sì,
scientifici,
vero.
quindi attraverso dei macchinari permettono di capire, riescono a capire come reagisce il cervello in base a degli stimoli. E quindi questo permette di scoprire delle dinamiche, degli automatismi. Ecco, il discorso è proprio quello: si va a cercare l'automatismo e quindi fa in modo che questo automatismo si traduca in un qualcosa di positivo per te che lo usi nel tuo marketing. Ovviamente andrebbe fatto sempre in modo etico, vero Alessio?
Ah, chiaramente, ragazzi,
Certo,
chiaramente,
ci mancherebbe,
chiaramente.
perché.
Anzi, anzi.
E quindi diciamo nel libro viene fatta questa classificazione principale, viene suddiviso il cervello in tre parti, quindi il cervello primitivo, l'old brain, ovviamente in inglese, poi c'è il cervello intermedio, il middle brain, e c'è il cervello razionale, il new brain, viene chiamato new brain. Quindi per fare una sintesi, ovviamente noi non siamo dei neuroscienziati, quindi ci fermiamo qui, giusto per fare un cappello introduttivo. Il cervello razionale è quello che pensa, quello intermedio sente e il cervello primitivo decide, che è il fulcro quindi del neuromarketing, dove va a agire il neuromarketing. Quindi c'è questa, diciamo che è controintuitivo, no? Come messaggio, perché dice, ah, ma quindi non è razionalmente che le persone decidono, sicuramente anche sì, ma se ti dimentichi del cervello antico, non hai quella spinta che ti permette di persuadere poi effettivamente il potenziale cliente. E quello che stavo dicendo all'inizio è che leggendo questo libro mi sono ritrovato poi a trovare una serie di riscontri che abbiamo imparato in altri casi, ad esempio Le armi della persuasione, libro che poi Cialdini viene citato nello stesso libro, dimostra come questi esperimenti poi combaciano, no? Perché si parla diciamo della stessa cosa in un certo senso.
Beh, sostanzialmente sì, l'approccio di Cialdini, scusa così respiri 10 secondi,
Sì.
è sicuramente molto affine a questo argomento. Cioè, stiamo parlando comunque di due scienze che vanno poi a studiare la stessa materia, come noi reagiamo ad alcuni stimoli. Cialdini lo ha fatto sintetizzando alcuni principi, che sono i principi della persuasione. Qui col neuromarketing si analizza in che modo. Che parti del nostro cervello reagiscono e come lo fanno, ma a quegli stimoli. Quindi si arriva partendo da presupposti diversi, in molti casi, sia col neuromarketing che con la persuasione di Cialdini, alla stessa considerazione finale. E quindi si trovano molte analogie
O
interessanti.
anche le analogie si trovano anche con il copywriting, no? Su
Certo.
cosa fare leva. Ne abbiamo parlato ad esempio nella puntata nascosta, Alessio, di come fare un
Sì.
articolo che vende. Ecco, questo è un riscontro, no? Abbiamo
Sì.
parlato della tecnica proprio, ed uno dei primi temi che affrontiamo e che viene affrontato nel libro.
Scusa, vedo che scrivono da casa, siccome non vivono con te nella tua testa o nella ridente località da cui ci stai parlando, questa puntata nascosta chiedono in diretta
Hai
dove sia
ragione, Alessio.
disponibile e
Hai
soprattutto perché è
ragione.
nascosta.
Hai
Quindi vai.
ragione, hai ragione. È la puntata che potete scaricare nella pagina podcast del blog marketingsemplice.it che
Oh.
metteremo in descrizione. Quindi è la
Ok.
puntata che adesso abbiamo fatto senza fronzoli, senza battute, senza audio registrati,
Noiosissimo.
strappati. E parliamo di come scrivere un articolo per il blog focalizzato sulla vendita. E mi ricollego a questo fatto perché uno dei punti che si affronta per fare leva, diciamo, su cui fa leva il neuromarketing è il pain in inglese, che vuol dire dolore, vuol dire frustrazione, sofferenza. E se leggete qualche testo di copywriting, una delle prime cose che vi insegnano è parla intanto del cliente, quindi non devi parlare di te, parla del cliente e lavora sul suo dolore, sul suo problema, sulla sua esigenza, perché questo fa presa, fa sicuramente più presa che parlare delle caratteristiche e dei vantaggi del tuo prodotto e del tuo servizio così d'emblée. Non che tu non ne debba parlare, ma non è la prima cosa di cui dovresti parlare. Quindi
Certo.
scoprire dov'è il dolore è una delle prime cose che dovresti fare ma per qualsiasi tipo di comunicazione, per una vendita faccia a faccia, per una pagina web, per del testo che scrivi che va inserito in una pagina, in un annuncio, in qualsiasi messaggio di comunicazione che punta a catturare l'attenzione del potenziale cliente, a fargli leggere un articolo, a fargli fare un'azione o a vendergli qualcosa, questa è la cosa più efficace che puoi fare. E è molto interessante il caso studio di Domino's Pizza che viene citato sempre nel libro. E praticamente questi di Domino's Pizza, che è una delle più grandi catene in franchising del mondo, quindi diciamo noi facciamo la pizza buona, ma i soldi con la pizza li fanno gli americani, no? Giusto, Alessio? Noi siamo bravi a fare la pizza, però loro sono più bravi di noi a fare i soldi.
Beh, nella pizza, mi permetto forse di sparare un dato, probabilmente la catena più grande, perché credo che Pizza Hut non faccia i numeri di Domino's Pizza, a parte che Domino's è specializzata sul delivery e Pizza Hut, no, sto parlando di catene quindi che esistono negli Stati Uniti e in buona parte d'Europa.
Sì, no, non so adesso chi sia primo o secondo, diciamo poco importa in questo momento. Interessante il dato, se poi magari ce lo vuoi, se ce l'hai da qualche parte, ma prendete loro,
sì,
che
poi,
hanno fatto.
Scusate, Francesco cercherà il dato, ve lo metto in descrizione.
Bastardo. Quindi che cosa ti aspetti per la pizza a domicilio, no? Dal cliente? Qual è la cosa più importante per lui? Quindi ti verrebbe da pensare magari al fatto che la pizza sia buona, che la pizza sia ancora calda, no?
Che arrivi calda magari.
Che arrivi calda, queste diciamo potresti pensare siano le preoccupazioni. Loro fecero questo studio per capire ma qual è la cosa veramente, il loro pain, cioè qual è la cosa che la principale preoccupazione per i nostri clienti che acquistano la pizza a domicilio, e hanno scoperto che era quando arrivasse esattamente la pizza. Quindi non era il gusto della pizza, non era il fatto che fosse calda o fredda, era sapere, conoscere esattamente quando arrivasse la pizza. E infatti, sulla base di questo, quindi ecco cosa vuol dire poi fare del marketing scientifico, no? Coniarono lo slogan "consegna in 30 minuti o è gratis". Ora c'è, diciamo, ci sono state poi varie evoluzioni nel tempo, nell'articolo c'è il link poi a...
È bellissimo, il link che hai segnalato, la storia dei 30 minuti,
sì, che parla di questo... di questo elemento.
E questo è bellissimo perché richiede sicuramente due cose. Nei casi più eclatanti, come quello di Domino's, utilizzo anche di alcuni strumenti che saranno stati avanzati, quindi parliamo di indagini di mercato, focus group, eccetera. Ma prima ancora degli strumenti, perché magari alcuni strumenti sono accessibili solo a realtà di un certo tipo, economicamente parlando, prima ancora degli strumenti c'è l'approccio, cioè Domino's Pizza senza l'approccio mentale di dire capiamo cosa a loro interessa di più di una consegna di pizza a domicilio, senza quell'approccio non avrebbe neanche investito i soldi che ha investito per trovare la risposta. Quindi anche nel nostro piccolo, dove probabilmente non possiamo fare chissà quali investimenti per fare una ricerca scientifica a priori, possiamo però cominciare a impostare il nostro ragionamento non dal nostro punto di vista, ho gli ingredienti più buoni per la pizza, qui abbiamo i cuochi più preparati o cose di questo genere, ma dire ma probabilmente dall'altra parte qual è il percepito che conta di più. Tra l'altro tu hai detto prima non che fosse buona, non che fosse calda, eccetera, è chiaro che poi anche quegli altri elementi probabilmente contano, mi sembra logico, ma se dovessimo dare una gerarchia di priorità, la prima cosa che preoccupava le persone era quella, perché aspettare senza sapere quando arriva crea stress, perché è importante per loro potersi organizzare quando ricevono le cose a casa, eccetera, eccetera, eccetera. E quindi magari al fatto che sia leggermente meno buona di un'altra pizzeria che però non sai quando arriva, vince, tutto sommato, dice vabbè, forse non è proprio granché, però so quando arriva e sono tranquillo, riesco ad organizzarmi. Ad esempio, nell'ottica del consumatore, quella era la cosa. Però se non cambiamo prospettiva, anche nelle nostre piccole scelte, non possiamo mai arrivare a una soluzione. Mi viene in mente un esempio, Francesco, da questo punto di vista. Qui ho lavorato nel mercato delle energie rinnovabili, del fotovoltaico, sui pannelli, con un cliente, e abbiamo fatto proprio questo ragionamento.
Ma eri di quelli che suonavano al campanello "buongiorno signora, controllo bolletta"?
Chiaro, io li accompagnavo proprio in questo. E quindi nella vendita di pannelli fotovoltaici, ovviamente parli con loro che li producono e ti danno tutti i dati tecnici, ogni centimetro quadro di silicio produce X watt, eccetera, eccetera. E io, analizzando un pochettino quella che era l'approccio da parte del cliente, ho individuato nelle pratiche burocratiche da sbrigare nei confronti della pubblica amministrazione per avere poi, sai che tu praticamente continui a pagare l'elettricità all'Enel o a chi che sia e poi gli rivendi quella che tu produci. Ecco, questo accrocchio, che ovviamente in Italia le cose sono semplicissime, richiede di compilare una marea di fogli, una marea di documenti, di vidimare alcune documentazioni, insomma una roba un po' da mal di testa. E così si è scoperto, abbiamo ipotizzato e poi appurato, che per molte persone non era tanto uno stimolo il fatto che il tuo pannello convertisse mezzo watt in più di un altro, era uno stimolo il fatto che tu prendessi tutti gli incartamenti, li compilassi al posto suo, li portassi agli uffici di competenza, li facessi timbrare e fossimo sicuri che tutta la faccenda era andata in porto, senza che lui dovesse alzare il telefono, mandare un'email o andare in nessun ufficio. E siccome questo era possibile con delega, insomma con tutte le procedure che riguardano poi il disbrigo di queste pratiche, puntare su questo è stato il nostro te la consegniamo in 30 minuti o è gratis, cioè, e quindi è inutile comunicare a chi sta dall'altra parte che il pannello fotovoltaico converte X watt ogni giorno, perché è un elemento che alla persona comune non dice nulla, invece per lui quella grande paura di dire ma poi chi si occuperà di sta roba e se poi l'Enel non mi ridà i soldi che arrivano dall'energia prodotta e se poi non riesco a fare questo, dalla A alla Z te lo facciamo noi, chiuso e stop, per dire un evento che ricordo in cui abbiamo fatto il grande sforzo proprio di reindirizzare tutta la comunicazione su questi temi, che è proprio quello che hai fatto tu in questo caso con l'esempio di Dominos, dei 30 minuti o è gratis, che è il pain principale del consumatore.
Possiamo dire che senza questo approccio il rischio qual è? Che metti tutti i tuoi sforzi e le tue energie nel comunicare una cosa che al cliente non interessa. E quindi...
Bravo.
E questo è un problema.
Che potrebbe
non, è determinante, non è determinante.
Non è determinante.
E quindi non solo sprechi energie, ma vendi pure di meno. Questo poi è alla fine il succo. No? Quindi cioè, qualcuno ha detto, non ricordo chi, se i tuoi clienti non hanno un problema che tu non puoi risolvere, tu non hai un business, no? Ora può essere un problema, può essere qualcosa di un'esigenza, un desiderio, ma comunque ci deve essere qualcosa alla base e tu devi far leva su quello, sul loro bisogno incessante di risolvere quel problema, quell'esigenza. Mi ricollego al fatto che tu hai detto giustamente, se io volessi fare una ricerca di mercato con gli strumenti tradizionali, questa sarebbe molto costosa, no? Immaginiamo anche il semplice fare 2000 telefonate a campione, no? Col telemarketing, avrebbe un certo costo. Però se hai costruito la tua piattaforma, ci dovremmo fare una puntata su questo, cioè costruire la tua piattaforma vuol dire avere un pubblico. Ne abbiamo parlato in un certo senso nella puntata di Codice Montemagno, no? Se tu hai una community... non è vero che non hai i mezzi, hai i mezzi per farlo e possiamo dire anche a costo zero, perché se tu hai una newsletter o un semplice gruppo Facebook, come fai tu Alessio ad esempio, mi ricollego al fatto che stai organizzando il pranzo, ogni volta che tu devi organizzare il pranzo di Content Marketing Italia, che è una cosa diciamo che non ha molto a che fare con la vendita, non stai vendendo nulla, stai organizzando diciamo un evento di public relation, no? Che poi in realtà è tutto un girare attorno per vendervi qualcosa. Io vo' avvisarlo, non dite di no. Che fa Alessio? Fa un sondaggio sul suo gruppo che ha superato i 2000 iscritti, se non sbaglio, vero Alessio?
Certo,
se non siete iscritti,
certo,
vi invito ad iscrivervi a Content Marketing Italia su Facebook. Fa una semplice domanda: vi piacerebbe che organizzassimo il corso in questa data, questa o quest'altra data? Per dirla, no? Per fare una cosa molto semplice, ma anche per cose più importanti potreste chiedere. È chiaro che quello non è il Vangelo, no? Perché quello non è il 100% dei tuoi clienti, non è il 100% del mercato, però intanto è un elemento su cui ragionare. E quindi innanzitutto capire se magari stai andando proprio nella direzione completamente sbagliata, questo lo puoi capire. E quindi sicuramente avere un'informazione in più di questo tipo, grazie alla tua community, non è male, e se la costruisci poi la puoi usare anche per queste cose a costo zero, oltre che per il fatto ti porta notevoli vantaggi come abbiamo già detto nella puntata di Codice Montemagno.
Sì, è bello quel riferimento che hai fatto per il discorso del pranzo. Volevo riattaccarmi anche ad alcune cose che abbiamo detto nelle puntate scorse. È arrivata un'offerta di pranzo, volevo salutare Giuseppe Brusadelli che mi ha invitato.
A me no però, Vabbè, oh, no, aspetta, ha invitato tutti e due, credo. Sì.
Vabbè.
Grazie Giuseppe. Tu non mi vedi, io ho già il bavaglino, ho messo il bavaglino, c'ho forchetta e coltello in mano, così, quindi siamo tra un po' parto,
tra un po' si parte, vabbè. E dico, non vorrei che magari qualcuno di voi avesse detto, ma era solo per la settimana scorsa che cercava il discorso del pranzo. Come si mette per gli annunci? Annuncio sempre valido, no? Non so se avete mai visto sui portali, eccetera. Cerco dischi anni 70, compro in blocco, annuncio sempre valido. Io voglio chiamarlo tra 25 anni, questo, mi segno il numero e poi lo chiamo. Però, a parte questo, no? Hai detto bene, la community, utilizzare la community e avere il modo di contattarli e anche di chiedergli quelle che sono le loro preferenze e, come dicevi tu, organizzare un corso di venerdì, di sabato, su una tematica, su un'altra, eccetera, eccetera.
O semplicemente chiedergli qual è la cosa che ti preoccupa di più di questa cosa, di questo, del tuo, chiaramente, quindi vai a parlare del loro dolore, della loro frustrazione.
Guarda, su questo, hai fatto un esempio, noi ce la ridiamo sempre poi, ma è la verità. Per i workshop, adesso sto facendo un workshop mensile riservato a un numero ristretto di persone.
Questo è il momento in cui Alessio cerca
No, anche perché non c'è nessun link per vendere, perché solo chi è iscritto alla lista può accedere, eccetera. Però
qua sta mettendo il carico, questo è grande professionismo, questo è grande professionismo.
Guarda, anche se metteste i soldi sul piatto dovrei dirvi di no, però provate a metterli che magari un accordo lo troviamo. No, volevo dire, questi workshop che ho pensato in relazione al content potevano vertere su varie tematiche e io ne ho ipotizzate alcune. Nella mia testa la tematica che interessava di più alle persone era la scrittura, il copywriting, come scrivere contenuti, eccetera, e stavo quasi per partire promuovendo quella roba lì. Poi ho detto, ma fammi chiedere a loro che cosa gli interesserebbe di più, e nella community solo l'ho chiesto e quella è risultata non essere la più interessante per loro, tanto è vero che sono adesso già è la seconda data che faccio su un altro argomento, sulla strategia di contenuti. Se avessi chiesto solo a me stesso, ma gli interesserà a loro la strategia di contenuti, mi sarei risposto, ma no, la strategia di contenuti è una roba pallosa che faccio io, ma non interessa, non è così sexy che gli fa muovere il culo per venire al workshop, eccetera, eccetera. E invece sono due volte che va sold out, quindi vedi che davvero chiedere è una grandissima risorsa da quel punto di vista, e avere quei dati proprio, cos'è che vi interessa di più, per cosa mettereste dei soldi, spendereste una giornata, investireste tempo, impegno, eccetera, eccetera. Quindi benissimo, pain,
dolore, fate leva sul dolore. Poi un altro esempio interessante che fanno sempre esempio di Trapani, no? Quando si parla di caratteristiche e vantaggi del prodotto, si fa sempre esempio di Trapani. E quindi
per il turismo della città o in che senso?
No, quello è un altro tipo di turismo, Alessio. Non so a che tipo di turismo interessa a te, sicuro a me non interessa, ma non stiamo parlando di quello.
No, stiamo parlando territoriale di Trapani, in Sicilia, di quello stiamo parlando.
Ah, di Trapani, ok, no. Stiamo parlando del fatto che se il cliente non è preoccupato di quale Trapano comprare, ma è preoccupato di dover fare dei buchi, ok? Quindi dover fare delle mensole, e quindi parlare, questo ovviamente è una metafora, cioè parlare più dei buchi che delle punte dei Trapani, diciamo, aiuta meglio, fa maggiore leva sul cliente, piuttosto che parlare delle caratteristiche che non comunicano in modo esplicito un vantaggio. Quindi una volta che io ho lavorato sul dolore del cliente, poi posso iniziare a parlare di come risolvere quel dolore, no? Perché è collegato. Fare il contrario non funziona. Quindi prima scopro dov'è il male e poi ti do la medicina, anche perché in base al dolore che hai ti dovrò dare una medicina diversa.
Diversa, soprattutto, diversa. Bello.
E questa è la rubrica Medicina 33 nel podcast.
dica 33 con Luciano Onder.
Cacchio, lo dovrei imitare perché non dovrebbe essere difficile.
Ma ci vuole la mimica fisica anche nel suo caso? che è quel movimento a scatti della cartelletta avanti e indietro, se ricordi bene. Vabbè, io sono un grande studioso di Luciano Londra. Vabbè, dai, forza, proseguiamo.
Sì, a proposito di dolore, poi c'è un altro elemento a cui fanno riferimento, è quello dei mini drammi, cioè che fa leva proprio sul dolore, sul pain. Quindi io ricostruisco la situazione del cliente che sta vivendo quel problema ancor prima di provare il mio prodotto. E quindi viene usata molto nello storytelling, se vogliamo, no, Alessio?
In parte sì, è vero, certo.
Cioè io spiego il mio problema, quindi racconto tutta la storia, tutte le varie conseguenze che mi ha portato questo problema, quindi vado molto ad approfondire, vado molto in profondità, e se sto comunicando alla persona giusta, questa persona si ritroverà in quella situazione, quindi si risveglia quella problematica, diciamo che gli faccio venire sete e poi gli do il bicchiere d'acqua, no, se vogliamo, quindi gli risveglio quella problematica, e questa è una cosa molto efficace che ad esempio si può utilizzare nei casi studio, no? Quando tu fai un caso studio di un cliente, spieghi quale problema aveva, quale esigenza aveva, le ripercussioni che questo problema aveva se non lo risolveva, e quindi come tu lo hai aiutato a superarlo. Io faccio sempre l'esempio di c'era nel settore immobiliare il signor Mario Rossi, erano 2 anni che non riusciva a vendere la sua casa. Quindi abbiamo analizzato le problematiche, abbiamo scoperto che una di queste problematiche era una valutazione errata del suo immobile, un'altra problematica era la sua presentazione, quindi non veniva presentato al meglio, abbiamo dato una verniciata, sistemato, ordinato un po' la casa, tolto le cose superflue, fatte delle foto migliori, e questo immobile è stato venduto in 60 giorni, ecco, giusto per fare un breve esempio. Quindi potreste raccontare tutta la storia vera poi del cliente, e magari, ecco, poi vai a girare un po' di più il coltello nella piaga, ci metti pure un po' di sale, maledetto, perché bene fa, e in questo modo, ecco, puoi essere maggiormente persuasivo.
Bello, bello. Quindi, insomma, punto di partenza, anche perché se non c'è pain, se non c'è dolore, se non c'è problema, non abbiamo punti d'appoggio per fare leva. Quindi è molto utile individuarlo in questo senso. Richiede, oltre a tutte le cose tecniche che abbiamo detto, io credo, quella sensibilità che chi non l'ha ancora fatta sua deve fare questo sforzo costante, quindi quella sensibilità per cui dobbiamo cambiare approccio e vedere le cose da un altro punto di vista. Ci spostiamo leggermente per vedere la stessa
parte.
Cosa. Esatto, esatto.
Dall'altra parte, ti devi mettere dall'altra parte della scrivania. Questo è l'errore che facciamo tante volte, non ci mettiamo da quell'altra parte e quindi rischiamo di cioè lì non ci sente, c'è poco da fare, lì il cliente non ci sente dove pensiamo noi, cioè, dobbiamo metterci dall'altra parte per capirlo.
Pronto, c'è qualcuno? Niente, non c'è,
eccomi,
non sente.
Ecco. Non sente, non mollano sti soldi, porcaccia miseria. Quindi Alessio, io ti lascerei il secondo dei 3 punti, se vuoi.
Sì, perché è in 3 che l'hai scomposto, in effetti.
Sì, sì.
Allora, il secondo è interessante e forse ha proprio a che vedere in maniera diretta col contenuto, perché qui c'è il contenuto vero e proprio, giusto, in quello che viene definito claim, cioè in che modo andiamo poi là fuori a spiegare che ciò che facciamo, che ciò che stiamo offrendo, ok, che la nostra offerta, che ciò che mettiamo sul piatto, non ha nulla a che fare con ciò che invece è solitamente disponibile sul mercato. E qui tu lo spieghi bene, mi sembra, in questa parte, il fatto che...
Sembra, Alessio, per favore, non lasciamo...
Allora, lo spieghi bene di sicuro, non mi ricordo se in questa parte o in un'altra. Cioè, che Francesco è un po' permaloso, che a Roma sono sempre... bisogna stare attenti, no? Non è come qui, che siamo molto più gioviali, insomma, senza formalità.
Fatevela una risata ogni tanto.
Vabbè che devi aprire queste parentesi, che poi mi devo trattenere. Dai, Francesco.
Devo far sentire l'audio? Devo far sentire l'audio della prosopopea che avete a Milano?
No, ragazzi,
ascoltate questa cosa. No, perché mi provo qui. Ecco.
Ma sì, invita.
No, sbagliato, dov'è?
No, stai attento, Francesco. Io spero
no.
che tutti... No, perché qui lui ha una raccolta di audio che
va
tra l'altro
a finire male.
Non so dove ha recuperato, non so dove ha recuperato, e mi ricatta con questi audio. C'è questa persona con una voce molto simile alla mia che gli manda dei WhatsApp, giusto Francesco? Non so se l'hai trovato nel frattempo, se no andiamo
avanti.
Sì,
sì, lo sto trovando perché è importante, se no non si può andare avanti con la puntata.
Chiarissimo.
È bello della diretta.
Brusadelli. No, niente. La sentiamo in differita. Ascolta, torniamo su Claim, che è il punto in cui quindi andiamo a spiegare esattamente in che modo ciò che facciamo è diverso dal resto, ok? Perché è importante? Perché per istintivamente il modo in cui noi siamo diversi dagli altri tendiamo a descriverlo con migliore. Cioè quindi facciamo qualcosa in più, siamo più bravi, siamo migliori, eccetera eccetera. Guardatelo nel marketing anche che vediamo quest'oggi per i prodotti che sono in commercio o i servizi, quindi o ti danno dei minuti in più o lava più bianco o è qualcosa in più. Ma questo purtroppo, per quello che è il nostro cervello, e qui tu lo spieghi, per quello che è il cervello primitivo, ok, quindi il cervello che prenderà la decisione, non è facile comprendere che tu lavi più bianco, è più facile comprendere che tu sei unico in qualcosa e quindi che sei qualcosa di diverso. Per questo attraverso il claim, quindi questa parte fondamentale per un approccio e un'applicazione al neuromarketing intelligente, dovremmo pensare a un messaggio che in buona sostanza riassuma esattamente in che modo ci distacchiamo da tutto il resto. In questo modo anche il cervello primitivo, che è quello che prende la decisione, a scatola chiusa riesce a capire che lì c'è qualcosa che non è paragonabile al resto e riesce a identificarlo. E questo ci aiuterà a portare le persone a prendere la decisione finale. È un'argomentazione debole che non riesce a essere codificata, ok? Invece quella di dire siamo più bravi degli altri, oltre a non essere credibile e misurabile da questo punto di vista, eppure continua a essere istintivamente da parte di professionisti, da parte di imprenditori, eccetera, una delle loro argomentazioni più utilizzate. Perché? Perché loro guardano, e qui ancora una volta, il fatto della prospettiva, da che prospettiva guardiamo la nostra comunicazione? Dalla loro prospettiva la guardano. Quindi dicono, ma noi siamo oggettivamente più bravi dei nostri concorrenti, il nostro prodotto è oggettivamente meglio in questa o quest'altra caratteristica e quindi dobbiamo dirlo. Peccato che dall'altra parte non potrà mai esserci una comprensione di quell'elemento, perché nessuno ha il metro di giudizio su quella roba, non è credibile quel messaggio e non aiuta il nostro cervello primitivo a capire subito che tu hai qualcosa di differente rispetto agli altri. In buona sostanza, e questo è il ruolo del claim, aiuta a differenziarci agli occhi del cliente. Se non abbiamo un messaggio di claim così forte, è difficile sostenere diciamo la nostra tesi e portarlo dalla nostra parte. Quindi partendo da quello che è stato un punto in cui loro si sono riconosciuti, effettivamente lì c'è del male, cioè provano del dolore, quindi provano una grande sofferenza, devono risolvere quel problema, ma qui dobbiamo anche spiegargli che sono io che te lo risolverà quel problema, perché altrimenti non proseguono. Giusto? Ho detto bene, Francesco?
Sì, il cervello ha bisogno di un forte contrasto, quindi ecco perché è difficile giocarsela sulla qualità, ad esempio, no? Quindi il mio prodotto è di maggiore qualità rispetto al tuo, perché il cliente, ne abbiamo parlato tante volte, non è in grado, nella maggior parte dei casi, di stabilire se è vero o no quello che tu stai dicendo. Però è in grado di capire magari che tu sei l'unico a fare quel tipo di prodotto o lo fai in un modo diverso rispetto agli altri. Questo è un forte contrasto che sgombera via il campo da dubbi di questo tipo. Quindi ecco perché dire artigiani della qualità, non so Alessio fino a che punto, ciao poltrone Stefà, può diciamo comunicare effettivamente che il tuo prodotto sia di maggiore qualità. Quindi l'ideale è creare, in questo caso si parla del claim, ma poi come dicevi giustamente tu, questa cosa deve essere riprodotta nei contenuti,
certo,
più ampi,
certo,
che possono essere articoli, che possono essere dei video, e focalizzarsi su cosa è davvero unico, no? quelli bravi dicono unique selling proposition. Alessio, io non sono tra quelli bravi, quindi
tu non riesci neanche a dirlo, quindi non, nel senso,
ecco, infatti non
sono
ci
proprio delle evidenti difficoltà alla base di tutto.
Non
no,
sono
no,
capace,
ma
non
hai
capace.
Detto bene, deve essere anche riprodotta nei contenuti, ma è importante identificarla, quelli bravi dicono identificarla in modo semplice. In modo semplice, perché dovremmo sempre ragionare, così apriamo la parentesi contenuti, in modo tale che tutti i contenuti che andiamo a produrre contengano sempre questo
quell'elemento.
Messaggio. E quindi deve
e rispondano, soprattutto rispondano a quel problema lì, cioè dovrebbero far leva, proposta unica che fa leva esatto. Sul tuo problema numero uno. Perché
quindi massima
è...
coerenza, ripetuta, bravo. Sempre su quello.
Non abbiate paura di essere noiosi, vero Alessio? Non bisogna, perché la paura è quella, cioè beh, ma dico sempre la stessa cosa. Questo funziona. Perché ci può essere il problema numero uno, numero due, numero tre, e qual è il problema più impellente per il tuo cliente? Se vuoi avere il massimo impatto, devi parlare del problema numero uno del tuo cliente, non del problema numero tre. Poi bene. Quelli magari li vai a approfondire successivamente. Io nel frattempo ho trovato uno dei tanti audio che dimostrano veramente quello che sei e tutta l'arroganza. Adesso lo faccio ascoltare.
Devi sempre vedere il complotto dappertutto, cazzo. Non hai capito che io piaccio alle persone, ho ascoltatori, ho gente che mi segue e che mi stima. Non è che ho bisogno di Rudy che spinge.
Allora, a parte che qui è una persona che ha una voce molto simile alla mia, ma detto questo...
Ti hanno aggirato il telefono.
Devo dire che questa persona faceva riferimento, tento di interpretare, no? Perché hai nominato Rudy, ciao Rudy Bandiera.
Ciao Rudy.
Perché tu hai insinuato che il mio podcast fosse salito in classifica per l'ospitata di Rudy Bandiera nell'ultima puntata. Andatevela a cercare, Content Marketing Italia su iTunes. E credo che questa persona dicesse, io sono, ho comunque un mio... Tra l'altro ha detto tutte cose giuste. Ho comunque un mio seguito, le persone mi vogliono bene, non ho bisogno di ospitare Rudy per portare sulla la mia puntata... In classifica. Detto questo, scusami,
battute a parte, no, che dici, ha un collegamento quella puntata con questa o no?
Quale puntata? Scusami,
l'intervista che hai fatto, perché Alessio, adesso diciamo le cose come stanno, Alessio è cintura nera, settimo dan di public relation, quindi intervista persone importanti, so che ne ha in caldo delle altre, quindi in questo sì, è davvero bravo, quindi diamo a Cesare quel che è di Cesare.
Intervisto tutti i miti di quando ero ragazzino e poi finalmente riesco adesso ad averli. Diciamo che è semplicemente un approfondimento sull'approccio di Rudy Bandiera nella produzione di contenuti, poi certo alcuni elementi diciamo si ripropongono, ma più che altro è stata complice l'occasione di Seven Love, quindi eravamo insieme in hotel e gli ho detto: Rudy, cosa facciamo? Ci ubriachiamo qui al bar tutta la sera oppure vieni su in camera con me e registriamo un podcast? E lui ha detto: registriamo sto podcast, e quindi mi ha regalato questi 15 minuti e insomma ascoltatelo, è comunque un approfondimento interessante. Chiusa parentesi,
senza che vi metto il link in descrizione perché non è proprio attinente alla puntata, comunque
certo.
Insomma,
cioè,
ragazzi,
chiaramente se... per le mie mette i link di tutto, anche se parlassimo del Lidl e delle mie puntate non mette mezzo link.
Non è
okay?
Vero, non è vero,
va bene,
non è
va
vero.
Bene.
Questo non è vero.
Grande,
sei
grazie.
Sei ingiusto. Ok, no, stavo dicendo, ascoltate, insomma, se vi piace Marketing Semplice, un pochino Content Marketing Italia vi piacerà, certo, ragazzi, non vi aspettate, insomma, grandissime cose, però dai, è simpatico. Nei tagli
rido,
di tempo.
Rido perché ho senso dell'umorismo.
Non c'hai più niente da fare. Ascoltalo tutte le puntate di Marketing Semplice. Vabbè, sentiamo un po' anche Alessio Beltrami. Che cosa
terzo punto molto interessante questo, perché spesso ci si dimentica di andare a mietere il grano poi, no? Cioè seminiamo bene ma non cogliamo nell'ultima parte. Secondo me questo terzo punto rappresenta proprio quello, giusto Francesco?
Sì, diciamo questo è lavora un po' più sulla parte razionale, se vogliamo. No? Cioè dire al cliente che è quello che magari normalmente le aziende fanno, ma magari non così bene, e facciamo qualche esempio. Dire al cliente che cosa ci guadagni, in realtà dovrebbe essere un messaggio che traspare subito appena inizi a comunicare, no? Tu hai questo problema e con me ci guadagni questo, no? Dovrebbe arrivare questo messaggio. Adesso io non ti vedo più. Il che non è un male, però...
No, ci sono, ci sono. Semplicemente
pensavo
seduto.
Eri andato già a snai. A che ora vai a giocare di solito la schedina?
Vabbè che devi mettere in giro certe voci, cioè, su Google, vabbè,
si sa, lo sanno tutti i punti SNAI di Milano. Comunque, Milano. Quindi devi, qui nel libro dicono creare una irrefrenabile pulsione di acquisto, quindi se hai fatto tutti i compiti per bene, e se vogliamo Alessio, questa è veramente la traccia che normalmente poi noi usiamo in una lettera di vendita, in una landing page, nella promozione. Comunque ecco perché diciamo ci siamo ritrovati, no? Perché sono tecniche che abbiamo appreso già anche da altri elementi, soprattutto per quanto riguarda il copywriting, che magari non erano spiegate dal punto di vista poi del cervello, ma più che altro dal punto di vista dell'efficacia, perché poi alla fine dei conti, ragazzi, le cose non prendetele per come ve le dicono, provatele. Quindi le provi, se funzionano, ok, va bene. Se no, non è che vado alla cieca e investo tutto quanto. Quindi si possono fare dei test. Quindi, come puoi dimostrare al cliente la validità di ciò che prometti? Ad esempio, lo puoi fare in termini di guadagno di tempo, di guadagno di denaro, in termini di riduzione dello stress, che sono, ci ricolleghiamo a elementi di pain, di dolore, no? Ho poco denaro, ho poco tempo e sono stressato. Non sono problemi da poco, no? E quindi far leva su questo ti permette di dare un bello scossone al cliente. Ad esempio, esempio sul tempo. Questo macchinario riduce del 50% i tempi di produzione. Meglio che dire questo macchinario c'ha una tecnologia avanzata alla salaminchia, come si chiamava quella tecnologia avanzata, la salaminchia, che
la salaminchia, esatto.
Cioè, dimmi che cosa ci guadagno, perché se mi dici salaminchia, che è un termine tecnico, io non capisco e quindi per me non ci sto guadagnando nulla.
Chiaro.
Esempio sul denaro, questo canale pubblicitario raddoppia il numero dei contatti e vendite, addirittura usare poi un numero, una percentuale, potrebbe migliorare ancora di più l'impatto. Esempio sulla serenità. Questa piattaforma di vendita online si occupa interamente della fatturazione e dell'assistenza ai clienti, dimezzando il lavoro e annientando lo stress. Quindi sono tutti esempi, ecco, bisogna essere in questo caso più concreti e cercare di far capire al cliente che cosa guadagna con la nostra soluzione, rimarcando sempre il discorso che magari io sono l'unico a poterti aiutare in questo modo, sarebbe insomma l'ideale.
L'ideale, beh, in questo è molto utile applicare sempre una matrice che ci metta nella prospettiva giusta per interpretare cosa per lui è più appetibile come guadagno. Come dire, per alcune persone un risparmio di tempo ha un grande valore. Nel caso di cui parlavamo prima, ancora una volta di Domino's Pizza, questi 30 minuti che rappresentavano la soglia massima entro cui ricevere la pizza evidentemente avevano un grande valore. Il guadagno di controllare esattamente l'orario in cui arriva la tua pizza, di controllare il tuo tempo, di gestire i tuoi impegni, superava il guadagno di risparmiare sulla pizza, il guadagno di avere ingredienti più sani per stare meglio. Per un altro pubblico, dovessero fare la catena di pizzerie gluten free o con ingredienti bio, no OGM, eccetera, probabilmente il guadagno sarebbe vivi una vita più sana, e quindi uno se lo riversa anche trovando poi la correlazione diretta con quelli che sono ancora una volta i punti a cui è più sensibile, no, chi sta dall'altra parte e quindi chi riceve il nostro messaggio e deve agire. Quindi cosa si mette in tasca? Ma quel qualcosa che si mette in tasca deve risuonare in un certo modo nella sua testa, altrimenti è molto difficile che diventi un elemento persuasivo.
Bene, bene Alessio. Poi c'è una chiusura, ma la lasciamo a chi avrà
questa sorpresa, ragazzi,
volontà di andarsi a leggere l'articolo, e praticamente l'intero sistema viene spiegato in un esempio.
Bellissimo.
Applicato alla vendita dell'acqua.
Dell'acqua,
questo lo dovete andare a leggere. Ovviamente poi nell'articolo viene citato sia questo, il link a questo libro di cui abbiamo parlato, a cui si è ispirato l'articolo, e parliamo, c'è anche il link al libro di Andrea Saletti. Non so, magari vogliamo dire qualcosa adesso, io non ho avuto modo di leggerlo, ne ho sentito parlare molto bene, se vuoi dare qualche spunto.
Sì, assolutamente, il libro di Andrea Saletti, che è Neuromarketing e Scienze Cognitive per vendere di più sul web. Intanto è uno dei pochissimi libri italiani di neuromarketing applicato al web, l'unico libro italiano,
sì,
quello che mi risulta. Oltre a Andrea Saletti è un grandissimo professionista, lo conosciamo molto bene, sia io che Francesco, in Italia
è una persona che ha competenze davvero, come dire, approfondite a cavallo tra due ambiti: il web, cioè quindi comprende bene tutte le dinamiche del web marketing perché fa questo di lavoro, ma anche con una specializzazione su tutte quelle che sono le tematiche di psicologia cognitiva, del neuromarketing, eccetera, eccetera. Quindi tutto il discorso che noi abbiamo fatto in questa puntata, con esempi anche molto pratici, terra terra, che vengono dalla vita reale, eccetera, in questo libro di Andrea sono scomposti con, giustamente, quella premessa che abbiamo fatto inizialmente sui nostri tre cervelli, eccetera, eccetera, che ruolo hanno, che tipo di decisioni prendono, che dati assimilano, a cosa reagiscono e così via. Ma poi sviluppate in un percorso che Andrea chiama l'emotional journey, quindi il viaggio, il percorso delle emozioni che passano attraverso, diciamo, di noi ogni volta che ci ritroviamo a prendere una decisione di acquisto. Queste emozioni seguono un ciclo che è ripetibile e universale, e ad ognuno di questi step, di questi cinque step, Andrea, oltre a un'analisi molto pratica di quelle che sono le sue caratteristiche, ha associato con esempi pratici quelli che sono poi la traduzione in strumenti o situazioni nel web, e quindi, in modo da capire, primo step, che cosa succede, in che tipo di contesto ci troviamo, quindi cosa fare per rispondere nel modo giusto. E qui si parla quindi di landing page, di pagine, di blog, di siti, eccetera, eccetera, perché ovviamente quando siamo online quella è la cornice attraverso cui guardiamo, ma poi sotto sotto stiamo parlando di emozioni, quindi l'interesse iniziale, l'attrazione, l'attenzione e così via, come vengono quindi codificate con il neuromarketing applicato al web. Chiusa quindi su Andrea Saletti.
E soprattutto su... Andrea non ci paga per questa promozione. Almeno adesso proveremo a chiedergli qualcosa, Alessio. Ovviamente si fa a metà come al solito.
Ma io farei così, Francesco. Noi questa puntata, tanto il saluto l'avevamo già fatto. Potremmo dirgli ad Andrea che la puntata noi la chiudiamo senza il contributo finale, se non ci dà nulla. Se ci dà qualcosa, invece lasciamo.
Quindi,
anche
quindi, se l'ascoltate, vuol dire che Andrea ci ha pagato.
Ci ha pagato.
Qualcosa mi fa pensare che l'ascolterete. E che Andrea non ci pagherà
niente, neanche stavolta.
No, okay. Vabbè, quindi se dovessimo
ottimo consiglio comunque.
Ma se dovessimo chiudere con un claim che riassuma tutta la puntata, quello sarebbe: non vendo sogni, ma solide realtà. E quindi possiamo dire che per oggi è tutto. Un saluto da Francesco Bersani e da
Alessio Beltrani.
Ciao a tutti.